Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.47 l'informazione regionale, parliamo del PNRR, il giorno del primo bilancio in Toscana. Sono stati portati a termine 3 progetti su 4. La campanella del piano nazionale di ripresa e resilienza è suonata. In Toscana il bilancio è fatto di molte luci, qualche ombre, 3 progetti su 4 sono conclusi, ma il vero interrogativo riguarda il futuro dell'economia regionale. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
I numeri raccontano un traguardo raggiunto solo in parte. Si può parlare a ragion veduta di una Toscana promossa ma rimandata a settembre. La scadenza ufficiale del grande piano di investimenti europei è arrivata ieri, il 30 giugno. I progetti finanziati sono stati quasi 44.000, oltre il 95% è stato già avviato, ma quelli davvero conclusi sono poco più di 3 su 4. Per molti interventi però la corsa continua. Il governo ha infatti già concesso una proroga fino al 31 agosto per collaudi e rendicontazioni, e negli ambienti romani per alcuni lavori si parla di possibili slittamenti anche fino alla fine dell'anno. A rallentare l'obiettivo pieno sono stati soprattutto i progetti dei piccoli comuni, alle prese con procedure burocratiche complesse e carenza di personale. La fotografia finale del monitoraggio è quella di un enorme cantiere diffuso: scuole, asili, impianti sportivi, sanità territoriale, digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quasi la metà degli interventi riguarda innovazione, cultura e turismo, seguono transizione ecologica e scuola. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la provincia di Firenze ha assorbito quasi un quarto dei progetti, davanti a Pisa, Arezzo, Lucca e con il 9,18%. Seguono poi Pistoia, Livorno, Grosseto, Prato e ultima Massa Carrara. Ma la vera domanda è un'altra: cosa succederà adesso che il PNRR finisce? Secondo gli economisti, il piano ha sostenuto quasi da solo la crescita dell'economia toscana negli ultimi anni. Senza quegli interventi la regione avrebbe infatti rischiato la recessione. E proprio per questo il contraccolpo, almeno nel breve periodo, viene considerato quasi inevitabile. La speranza è che gli investimenti realizzati lascino un'eredità duratura, più efficienza, servizi migliori e una crescita capace di compensare nel tempo la fine della spinta garantita dai fondi europei.
Se la rete elettrica va in crisi già oggi per l'aumento dei consumi estivi, è evidente che non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi in Palazzo Vecchio, intervenuto in Consiglio Comunale proprio sui ripetuti blackout che nei giorni scorsi hanno lasciato senza corrente per ore, senza alcun preavviso, decine di famiglie e di attività, soprattutto nel quartiere di San Frediano di Firenze. Ascoltiamo Lorenzo Masi ai nostri microfoni.
Con l'interrogazione a noi si chiedeva non tanto di capire che cosa è successo, ma capire e chiedere al comune che non si limiti a dire che la competenza è del gestore della rete, dando la responsabilità a un altro, perché questo ai cittadini di fatto interessa poco. Un amministratore, e soprattutto un amministratore attenta e soprattutto attenta ai cittadini, prevede un piano di investimenti, un cronoprogramma, un potenziamento della linea, convoca il gestore, come dicevo all'assessora, per capire soprattutto quali sono i tempi di intervento affinché non sia replicabile questo problema, perché, ripeto, il punto non è trovare il colpevole, che ci interessa poco, il punto è evitare che, visto che ci sono questi cambiamenti climatici, il tema vero sia il disagio che domani non diventi una normalità. Se sappiamo che le estati saranno sempre più calde e che la domanda di energia continuerà a crescere, allora servono strutture e infrastrutture all'altezza, altrimenti, come si dice, ci ritroviamo e finiamo a pagare due volte come cittadini. Il primo aspetto è quello che troviamo a pagare per le cause dell'interruzione dei disservizi, e la seconda, mettendo poi, come si dice, mano al portafoglio, come si dice anche a Firenze, per quegli sbalzi di tensione che subiamo e danno poi, creano poi dei problemi anche agli elettrodomestici all'interno della nostra abitazione. Pertanto è il caso che una pubblica amministrazione chieda un programma chiaro di investimenti per evitare e comunque capire qual è da parte del soggetto fornitore l'investimento che fa sulla nostra città.
Andiamo adesso invece a parlare di un'altra notizia, e per farlo ci spostiamo al MAD, al Murate Art District, alle Murate a Firenze, perché è stata presentata la mostra Florence Calling a cura di Bruno Casini e Valentina Genzini. L'ha seguita per noi Domenico Guarino, che ci racconta tutto in diretta. Buongiorno Domenico.
Sì, dal 2 luglio al 20 settembre, come dicevi, qui alle Murate Art District, Florence Calling, la grande mostra che ripercorre la stagione straordinaria di fioritura culturale della Firenze degli anni Ottanta, quando la città divenne indubbiamente uno dei laboratori creativi più vivaci d'Europa, capace di influenzare da qui musica, teatro, moda, design, arti visive, costume, come dicevi giustamente, curatela di Bruno Cassini, Valentina Cenzini. La mostra l'abbiamo vista molto bella, molto rappresentativa, e certamente riprende quella che è un po' l'intenzione dei due curatori, cioè non un'operazione nostalgia ma una rappresentazione di quello che era il fermento culturale e interartistico, intergenerazionale anche, interdisciplinare, che c'era in quegli anni, e cercare di essere da stimolo per nuove avventure a partire naturalmente da quello che può accadere oggi sulla scena, che non accade. Allora l'impressione, Raffaele, è che in realtà, riguardando anche il materiale in mostra, compreso lo studio di Controradio riallestito secondo quello che era lo stile e il canone degli anni Ottanta, c'è una cosa che balza agli occhi: a quel tempo c'era molta più improvvisazione, c'era molta più capacità di rischiare, c'era molto meno conformismo e si stava molto meno alle regole di quanto accada oggi, e questo probabilmente è il limite delle proposte culturali di oggi, che sono sempre dentro una griglia precisa dove il pensiero difforme è sempre guardato con sospetto e dove si cerca un ordine di facciata che naturalmente poi è la morte della creatività. Almeno questo è il messaggio che mi sembra di raccogliere da questa mostra, una mostra che naturalmente è consigliata certamente ai nostalgici che andranno a rivedersi, ma soprattutto ai giovani che potranno davvero trarre ispirazione. Quindi alle Murate è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso dell'evento speciale di questa sera all'Arena Estiva della Manifattura Tabacchi, nell'ambito della programmazione della Fondazione Stenzen a Firenze. Ci saranno Luca Sofri e Valerio Valentini, il direttore editoriale del Post e il cronista parlamentare Valentini, che è anche l'autore del libro La Marcia sul Posto, il paradosso di Giorgia Meloni. Il libro racconta la longevità del governo Meloni ma allo stesso tempo l'immobilismo. Sentiamo Valerio Valentini ai nostri microfoni.
Diciamo che ha fatto molto poco di cose, come dire, veramente memorabili, e questo però non sorprende troppo nell'ottica di come funzionano le cose in Italia, diciamo così. Questo immobilismo, questa inconcludenza invece assume delle caratteristiche più significative se si pensa appunto che il governo di Giorgia Meloni, di fatto ormai tra poche settimane lo sarà, il più duraturo, il più longevo, ed è stato senza dubbio quello più stabile dal punto di vista della maggioranza parlamentare. Quindi questa inconcludenza diventa ancora più evidente, per certi versi ancora più stridente, se la si misura con invece la possibilità che venivano date a un governo così stabile e così duraturo. L'essere durati così tanto rende ancora più evidente il fatto che si è concluso così poco, possiamo provare a sintetizzarla così forse. Il governo non è riuscito a fare riforme strutturali, un po' perché ci sarebbero voluti dei soldi e i soldi non c'erano, e un po' perché per fare delle riforme strutturali servivano delle idee, servirebbero delle buone idee, e neppure queste nel governo, nella classe dirigente dei Fratelli d'Italia c'erano. Le riforme, o quantomeno i provvedimenti che toccano le corde più identitarie invece dell'elettorato, hanno il vantaggio, oltre che di consentire una propaganda più agevole, diciamo così, a volte anche un po' più becera, ma hanno soprattutto il vantaggio di essere a costo zero.
Parliamo adesso dell'Appennino pistoiese, perché torna la festa dell'alpeggio. La condotta Slow Food della montagna pistoiese organizza la quinta festa dell'alpeggio domenica 5 luglio dalle 11 del mattino presso l'azienda I Taufi di Cutigliano. Tavola rotonda su formaggi, microbi e salute, il pranzo sul prato, molte altre iniziative durante un incontro diventato negli anni il riferimento del mondo della pastorizia in Toscana. Sentiamo lo scienziato e microbiologo Duccio Cavalieri, che sarà ospite della festa dell'alpeggio nel dibattito dedicato proprio ai microorganismi al latte crudo. Ascoltiamolo.
È un incontro, un dibattito che va avanti da lungo tempo e che riguarda il rapporto fra noi, i nostri alimenti e i microrganismi che sono portati dai nostri alimenti. Naturalmente i nostri alimenti, in particolare sto parlando dei formaggi, contenevano microrganismi e sono i microrganismi importanti, perché non sono i contaminanti, ma sono quei microrganismi che questi alimenti riproducono. E sto parlando di batteri che, producendo acido lattico, fanno del formaggio quello che il formaggio è. Per millenni noi abbiamo utilizzato delle comunità microbiche dell'ambiente della montagna pistoiese in questo caso, ma anche dell'ambiente della Maremma o dell'ambiente del Trentino, delle Alpi, per produrre questi formaggi. Questi formaggi sono parte del genius loci di questi luoghi, fanno parte della tradizione naturale di questi luoghi e sono un qualcosa da preservare. Ci sono evidenze, studi che noi abbiamo fatto in moltissimi luoghi del mondo, in cui mostriamo che i microrganismi, gli alimenti fermentati hanno un ruolo fondamentale nel allenare il nostro sistema immunitario e tenerci in salute.
Chiusura delle previsioni del tempo: per domani è prevista giornata instabile caratterizzata da rovesci o brevi temporali, localmente anche forti, venti moderati, mari in prevalenza mossi al largo, temperature in diminuzione, soprattutto le massime. 2:58, tra poco arriva il City Lights e subito dopo Alex DJ, buon ascolto.
Line di Controradio, notiziario regionale.